credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, nel programma odierno, per la serie Vite sconosciute, vi riproponiamo una puntata dedicata a due missionari, uno dei quali, padre Clemente Vismara, è stato beatificato poche settimane fa, il 26 giugno, a Milano. A tutti, buon ascolto.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Ben ritrovati da Monia Parenti ad un nuovo appuntamento della serie dedicata alle storie di missionari poco noti, storie raccontate dal padre Egidio Picucci. Buongiorno padre Egidio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Saluto e ringrazio anche Roberto Colangeli che si occupa della parte tecnica. Il programma di oggi è diviso, possiamo dire così, in due parti, perché il padre Egidio ci parlerà di due figure di missionari. La prima è legata all'Australia. A lei, padre Egidio, la parola per presentarci la figura del primo missionario.
Sì, è legata all'Australia perché si tratta di un missionario che è vissuto in Australia 25 anni. In tutto quest'uomo è vissuto 75 anni e ha diviso, come se avesse fatto un calcolo, ha diviso la vita 25 anni in Italia, 25 anni in Inghilterra e 25 anni in Australia. Si tratta di Monsignor Elzeario Torreggiani, un cappuccino nato a Recanati nel 1830, che inizialmente, una volta ordinato sacerdote, fu inviato in Inghilterra, dove stabilì l'ordine cappuccino. Si dedicò soprattutto all'apertura di scuole cattoliche. E si impegnò tanto in questo che a un certo punto si pensò che non avesse tempo per fare altro, per cui fu mandato un visitatore. Ma vai un po' a vedere, quest'uomo si dedica unicamente alle scuole e tralascia l'evangelizzazione diretta alla gente. Il visitatore andò e mandò una relazione a Roma dicendo: benedetto quest'uomo che ha aperto le scuole cattoliche dove i figli dei cattolici possono essere ospitati, perché una legge in vigore purtroppo impone anche ai figli dei cattolici di frequentare le scuole dei protestanti, perché i cattolici non hanno scuole qualificate. Una volta terminato il lavoro in Inghilterra, che dalle scuole svolse poi con i minatori delle miniere di carbone e di ferro, fu mandato in Australia. Poverino, si trovò un po' spaesato perché non c'erano predecessori che avessero avviato una evangelizzazione, e in previsione di questo lui portò con sé 6 religiosi, e anche in Australia cominciò un'attività con i giovani, soprattutto aprendo le scuole e aprendo un orfanotrofio sullo stile di quelli che aveva visto realizzati in Inghilterra. Molto lavoro, e anche perché si trattava di accompagnare i primi passi della Chiesa cattolica in questo nuovo continente, e anche un lavoro per eliminare tanti pregiudizi a proposito degli aborigeni, quindi risale a molto tempo, a qualche secolo, questi pregiudizi verso gli aborigeni. Compose dei dissidi, compose delle liti e aprì un seminario e avviò il clero locale alla costituzione della Chiesa sul posto. Tutta questa attività non era vista di buon occhio dai protestanti e lui si aspettava che da un momento all'altro qualcuno avrebbe reagito. Infatti, il giorno di Natale del 1884, mentre era nella cattedrale e si preparava per il pontificale solenne di mezzogiorno, la gente che era in chiesa piena, mandò un urlo perché fu visto un uomo che saltò la balaustra, si avvicinò al vescovo, tira fuori dalla una borsa che portava con sé una rivoltella e sparò al vescovo. Fortunatamente un fratello che accompagnava il vescovo ebbe la prontezza di alzare un braccio e questo riuscì a deviare il colpo. Tuttavia la pianeta che il vescovo indossava fu trapassata da questa pallottola, ma il vescovo rimase fortunatamente incolume. Più tardi lui fece del tutto perché quest'uomo che fu preso venisse perdonato, anche se naturalmente fece il suo periodo di prigione. Poi viene a sapere da lui che altre 3 volte aveva attentato inutilmente alla sua vita. Ed è ricordato anche Monsignor Terrigiani perché prese le difese della beata MacKillop che ha fondato le Suore di San Giuseppe e del Sacro Cuore e la cui tomba il Papa ha visitato durante questa sua permanenza in Australia.
E questa era la storia di Monsignor Elzeario Torreggiani, che come abbiamo visto è una figura legata all'Australia. Padre Giglio, qual è la seconda storia che ci racconta oggi?
Parleremo di un missionario particolarmente significativo che ha vissuto per 65 anni in Birmania e precisamente padre Clemente Bismara dell'Istituto PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. È un missionario che non ha compiuto grandi imprese, ma in 65 anni di missione ha finito come aveva cominciato, cioè non ha avuto bisogno di cambiare sistema di missione, anche se c'è stato di mezzo il concilio, perché si è interessato quasi sempre solo di orfani, di lebrosi, di oppiomani, di poveri, di vedove, per procurare loro riso, vestiti, ha costruito cappelle, chiese, ha allevato animali per il sostentamento dei suoi poveri. Quindi una vita apparentemente monotona, ma invece vivacissima, perché a 90 anni portava avanti questa attività con un lavoro entusiasta, giovanile. Sembra una ruota di mulino che ha girato sempre nello stesso verso e con la stessa velocità. I problemi principali che ha avuto nella sua vita è stato quello di raccogliere il maggior numero di orfani, dar loro da mangiare, e tutto questo con una grande fiducia nella provvidenza, perché il luogo in cui viveva, le situazioni geografiche e politiche in cui è vissuto, in cui si è trovato, non permettevano facilmente l'accesso sia di denaro che di viveri.
Chi era questo padre? Raccontiamo un po' la sua storia.
Dunque, padre Clemente è nato ad Agrati, in Brianza, il 6 settembre del 1897, quinto di 7 figli. Fu orfano di madre a 5 anni e a 6 del padre. Affidato alla custodia degli zii, aveva 2 zii sacerdoti, entrò nel seminario di Monza, dove però, per questo suo carattere molto vivace, rischiò di essere mandato via. E siccome questo ambiente non lo soddisfaceva molto, chiese di entrare in un istituto missionario. I superiori del seminario lo mandarono volentieri, ci va pure, starei meglio perché ti manderanno tra i selvaggi come te e quindi troverai il tuo ambiente. Tu non sei adatto a fare i sacrifici che deve affrontare un prete in una parrocchia. E non sapevano che cosa avrebbe poi affrontato realmente in Birmania. E partì per la Birmania nel 1923 e arrivò dopo 8 mesi di viaggio.
8 mesi di viaggio?
8 mesi di viaggio, naturalmente, in nave. Inizialmente fu destinato alla missione di Monglin, poi quella di Kangtung, dove trovò le prime orfane. Ed è bello, sarebbe bello sentire dalla sua descrizione la vita, come queste ragazze, bambine, che si trovavano improvvisamente trapiantate in orfanotrofio, si comportavano. La vita naturalmente non fu facile inizialmente, perché c'era da imparare una lingua nuova, adattarsi a costumi diversi, a mangiare soprattutto, perché certamente non trovava il cibo che aveva lasciato in Italia, e racconta che dovette adattarsi anche a mangiare un cibo che è bene nominare. Quando aprì il primo orfanotrofio, chiamò le suore, di cui si serviva per riscattare i ragazzi, li pagava, riscattava pur di toglierli da situazioni incresciose, che battezzava e istruiva. Gli piaceva vederne sempre molti. Più ragazzi aveva, più era contento, non preoccupandosi affatto del mangiare. Sor Battistina Sironi, una suora che è vissuta 30 anni con lui, ha scritto: «Padre Clemente non aveva nessun tipo di contabilità. Riceveva aiuti da amici dall'Italia e dall'America, perché scriveva molto e spendeva tutto quello che riceveva. La borsa era vuota, ma il giorno dopo era piena. Non ha mai fatto preventivi né bilanci di spesa. Quando aveva bisogno di soldi, frugava nella borsa e misteriosamente trovava sempre denaro necessario. In 10 anni di attività ha quadruplicato la sua missione. Nel 1949, con l'indipendenza della Birmania, quando quindi cominciarono le guerriglie, cominciò il brigandaggio e si costituì la dittatura militare, cominciarono gli anni difficili per la Chiesa e per le missioni, quindi anche per Padre Clemente. Gli ultimi 40 anni della sua missione furono veramente turbolenti. Da Monglin fu trasferito a Monping, dove trovò una situazione veramente triste, come lui stesso scrive.
La nostra vita qui è un po' duretta, a volte ci fa persino mancare il respiro. Abbiamo una stalla di casa in paglia e fango, col pavimento in terra battuta. Per ripararsi dall'acqua, padre Cambiaso si è fatto un baldacchino in tela cerata. Alla sera, per ripararci dalle zanzare, si affumica la casa. E poi ci sono rospi, topi, rane, bisce. Padre Risso ha mandato un impermeabile a padre Cambiaso, che uso io. Troppo lusso. Ripara dall'acqua i primi 5 minuti, poi l'acqua segue il suo corso, magari per una giornata intera. E si battono i denti dal freddo. Alle volte i fiumi costringono ad aspettare un giorno alla riva, perché troppo grossi per attraversarli. Che sbadigli e che noia stare in questi zayat tutto il giorno, senza poter far nulla. Però non mi pare mi debba lamentare. L'ho voluta io questa vita, e quindi non devo mettermi per nulla al rapporto. Anzi, per riflessione e meditazione, ne sono contento.
Thank you.
Padre Egidio, tornando un po' a quanto lei ha detto appena prima della lettura, nella borsa di Padre Clemente c'era sempre qualcosa, c'era sempre il necessario nel momento giusto. Ma com'era possibile?
Ma era possibile perché quest'uomo aveva una capacità straordinaria di scrivere. Un suo fratello diceva: gli presi a dato un bottone e lui scriverà un romanzo. E difatti molte riviste missionarie e anche riviste etnologiche chiedevano a lui dei servizi e lui scriveva. Sono state trovate più di 2000 lettere pubblicate, ma tante altre non sono state trovate.
E tassello dopo tassello lei sta delineando un po' la figura di questo missionario, quindi una vita fatta di piccoli gesti quotidiani, una dedizione totale agli ultimi, poi una grande capacità nella scrittura. E per quanto riguarda invece la sensibilità, diciamo, spirituale, cosa ricordiamo di Padre Clemente?
Ah, era un appassionato prima di tutto della sua preghiera, che non tralasciava mai. Al mattino prestissimo alle 4 lui si recava sempre in chiesa, faceva le sue devozioni, e insieme a questa pietà religiosa un senso di stupore, di meraviglia di fronte al creato. Si stupiva continuamente, nonostante vivesse in un ambiente che ormai conosceva per il prolungamento di questa permanenza. Il tramonto, il sorgere del sole era qualcosa che lo incantava continuamente e che ha fatto conoscere anche ai lettori con questa bella descrizione.
Tu dirai forse che sono mezzo squilibrato. Ma alla notte mi viene voglia d'alzarmi per vedere a che altezza è arrivato Sirio, Aldebaran, i gemelli, eccetera. Certi bei panorami veduti dall'alto delle montagne, io li rivedo ancora ad occhi chiusi, mentre sto seduto a scriverti. Arrivare in cima a un monte prima che vi arrivi un raggio di sole. Una sfida al sole, e vincerlo. Seduto sopra un macigno, tutto solo, in mezzo al solenne silenzio della foresta, osservare, vedere, sentire, godere. C'è da andare in estasi. E tante altre cose che per te, rinchiuso in un ufficio col monotono ticchettio delle macchine da scrivere, persino con l'aria che puzza di chiuso, non potrai mai comprendere. No, non ho perso nulla a farmi missionario.
Padre Egidio, qualche altra notizia per chiudere un po' il quadro di questa figura così particolare? Qualcosa che lo ha caratterizzato?
Sì, pur vivendo così lontano e quindi forse si potrebbe pensare estraniato dal mondo, mettiamo tra virgolette, civile, era un uomo che si interessava molto dei fatti della vita della Chiesa e anche dei fatti della società, anche della vita politica italiana. Era abbonato a dei giornali che naturalmente non arrivavano il giorno stesso in cui uscivano e il giorno dopo. Li arrivavano a 3-4 mesi di distanza, per cui ne arrivavano sempre 10, 15, 20. Lui li disponeva secondo i giorni e ogni giorno ne prendeva uno, così si trovava aggiornato a 4 mesi di distanza sulle vicende della Chiesa e della politica e della vita della cronaca italiana.
Come si è conclusa poi la sua vita terrena?
E la sua vita terrena si è conclusa in un modo molto sereno e molto tranquillo, perché l'abitudine a questo stile di vita lo ha fatto vivere in serenità e in tranquillità, senza preoccuparsi eccessivamente, dato che aveva fede nella provvidenza, del cibo quotidiano da dare ai suoi orfani. E in previsione di questa fine, lui stesso racconta che si costruì una cassa da morto in teak, legno molto duro, quindi resistente alle formiche che non potevano attaccarlo, la verniciò di bianco di dentro e di fuori, la conservò in chiesa e con essa fu sepolto il 15 giugno 1988, quando morì. Sulla sua tomba oggi vanno a pregare non soltanto i cristiani, ma i buddisti, i musulmani e i seguaci di altre religioni. E Piero Ghedo, che ha scritto la sua vita, dice che visitando la Birmania è facile trovare la sua immaginetta in tutte le case e perfino nei tempi buddisti. È stato dichiarato dall'Episcopato della Birmania protettore dei bambini, proprio per questo suo amore ai bambini piccoli, orfani e abbandonati. È bello sentire dalla sua penna come passò il giorno in cui compì 80 anni.
Allora, con questo brano letto da Rosario Tronolone, come tutti i brani di Padre Clemente, chiudiamo il nostro incontro e grazie Padre Egidio Picucci per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Oggi compio gli 80 anni. Nessuno di quelli che sono con me sa dell'anniversario, per cui mi festeggio da solo e mi faccio i più cordiali auguri di lunga vita. Stamane nella Santa Messa mi sono raccomandato al buon Dio. Volete sapere come ho trascorso la giornata dei miei 80 anni? Sono partito da casa alle 8 del mattino, diretto ad un nostro villaggio dove voglio aprire una scuola elementare. Il villaggio dista 30 chilometri. Viaggiavamo a piedi in 4, 2 maestri di scuola, Suor Clementina ed io. A mezzogiorno, segnato dal sole poiché nessuno ha con sé l'orologio, dato che per strada spesso si incappano i briganti che ti spogliano di tutto, ci fermiamo sotto un albero fronzuto per difenderci dal sole e mangiare. Il viaggio era ancora lungo. Poco lontano scorre un limpido ruscello. Non abbiamo né piatti né posate. Il riso cotto è freddo, avvolto in larghe foglie di banano. Seduti sull'erba a semicerchio, ognuno prende quanto ne vuole. Per companatico apro una scatoletta di Simmental. Sull'esterno della scatola è scritto «Carne bovina lessata, doppia razione». Siamo in 4, ci va un po' stretta. Bevanda, acqua pura, di fonte, attinta a 2 mani. Non si può brindare al mio compleanno perché mancano anche bicchieri. Al tramonto arriviamo al villaggio, alquanto stanchi. E così si è conclusa la mia festa. Siamo nati nello stesso anno e mese, Papa Paolo VI e io. Io sono meno giovane di 20 giorni. Giustamente tutto il mondo si interessa alla salute del Papa e di quanto fa. Il caso mio è alquanto differente. Io sono medico di me stesso e se la febbre mi coglie non lo dico a nessuno, specie se mi trovo in un villaggio pagano che mi crede invulnerabile. Guai se sapessero che m'ammalo come tutti. Mi sono sempre arrangiato da solo, una vita da solitario, la mia. Per essere in 2 missionari dovevo guardarmi allo specchio. Di solito si rivedono i confratelli una volta l'anno a Kentum. La vita è bella quando ci si vuol bene. È l'amore che fa vincere la vita. A me pare d'aver raggiunto lo scopo della mia vita. Essa è legata al perdermi
per coloro che amo. La vita cresce quando la si spende e io l'ho spesa per gli altri.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.